ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, buongiorno, bentrovati. Partiamo e parliamo dalla 109esima edizione di Pitti Uomo, che è in corso a Firenze fino a domani, il 16 di gennaio, alla Fortezza d'Abbasso, la principale piattaforma mondiale per la moda maschile. Oltre 750 brand, la metà dall'estero, presentano le collezioni autunno-inverno 2026-2027. La filiera moda italiana però tocca, è stato detto in questi giorni, il plateau più basso, con una perdita di 13-15 miliardi in due anni. Ma in ogni caso stiamo parlando del crocevia mondiale per quello che riguarda appunto la moda maschile. La crisi pesa, questa mattina ne parliamo, siamo anche con la Controradio TV, siamo in video sui nostri social, nei nostri studi è venuto a trovarci Matteo Minà. Buongiorno Matteo.
Buongiorno a voi.
Matteo Minà, un grande esperto del settore, giornalista, Milano Finanza, docente, ma soprattutto una persona di grande esperienza in questo settore, che tocca veramente gli aspetti più impensabili della vita economica produttiva di un paese come l'Italia. Stiamo parlando di una cosa strategica, stiamo parlando di una cosa che accade a Firenze e non accade nel mondo. Partiamo da questo, Matteo, se sei d'accordo.
Sì, assolutamente, qui un po' di bisogna essere reali nei commenti. Assolutamente non esiste altra fiera al mondo nel maschile, nel settore maschile, come Pitti Uomo, che è, come dice, lo ricordavi te, a 109 edizioni, sono oltre 50 anni, perché si tiene due volte l'anno, e questi 50 anni hanno fatto, come dire, la differenza, perché chiaramente essere arrivati già dagli anni 70, diciamo partendo dagli anni 50 con la Sala Bianca eccetera, ma dagli anni 70 con la fiera, chiaramente ha dato una posizione dominante di Firenze, quindi chiaramente in questo Pitti tiene, seppur avendo, come dire, qualche espositore in meno, diversi espositori in meno rispetto al pre-Covid, ma è vero anche, lo ricordiamo, in Fortezza d'Abbasso gli spazi sono un po' più limitati perché ci sono anche dei lavori all'interno della fortezza per il rinnovo di alcuni padiglioni. Quindi sì, assolutamente bisogna essere anche un po' orgogliosi di questa manifestazione, che seppur le difficoltà però chiaramente tiene, e devo essere onesto, anche vedendo ieri una giornata bella piena con tante presenze, vediamo oggi cosa succede, terzo giorno, vediamo se tiene oggi e vediamo cosa succede. Quindi però insomma le presenze, la gente c'è, la gente viene, la gente vuol far business. Chiaramente Firenze non è proprio una città ipereconomica e quindi non è molto ipersostenibile da quel punto di vista dell'attrattività, perché gli alberghi sono molto cari e gli spostamenti non sono semplicissimi, e quindi un po' questo gioca contro, però insomma chiaramente, infatti molti magari si spostano anche in Italia dalla mattina alla sera con i treni veloci. Però ecco, quindi ci sono anche dei lati chiaramente negativi, però altra cosa molto interessante è il fatto che è tutto molto di prossimità, no? La stazione a due passi dalla Fortezza d'Abbasso, a due passi dagli eventi che poi si tengono in città o in altri dell'estate, magari in città o in altri location al chiuso,
che ci siamo l'inverno. Sempre detti il grande plus, diciamo, di Firenze, sì, che altre città
anche sostenibile da quel punto di vista, infatti. Che io a piedi riesco a farmi gli eventi tranquillamente,
che altre città, insomma, ecco, non hanno. Stiamo parlando dell'unico posto al mondo ad oggi dove veramente incontrare tre giorni migliaia di buyer da tutto il mondo. Saluto, esatto. E ringrazio la D di Pitti, Raffaello Napoleone. Buongiorno a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Ci stiamo domandando, perché questo, come dire, è l'auspicio di tanti, se questa edizione di Pitti Uomo è il segno della ripresa di quest'anno. Ma ripresa da cosa, Napoleone?
Beh, sicuramente stiamo passando un periodo che dura da qualche anno di cambiamento, tant'è vero che il tema che abbiamo dato come sempre facciamo alle manifestazioni, movimento, motion. Perché? Perché ci sono dei grandi cambiamenti in corso, sono cambiamenti nella distribuzione, sono cambiamenti nell'atteggiamento dei consumatori e nelle priorità d'acquisto, ci sono dei cambiamenti straordinari dal punto di vista manifatturiero, come sappiamo. I quantitativi sono diminuiti, sappiamo bene, sono usciti di recente delle analisi sulle ore di cassa integrazione che sono aumentate da tre anni fa, da 2 milioni, poi a 7, adesso a 10 milioni qui in Toscana di cassa integrazione, che vuol dire che ci sono dei cali di produzione. Tutto questo evidentemente ha un impatto ha un impatto sul numero degli espositori e sul numero dei visitatori, soprattutto dei visitatori, penso alla parte della distribuzione che sta calando. 26.000 negozi della moda hanno chiuso in Italia negli ultimi 3 anni, ma la stessa cosa succede in Francia, in Germania, in Spagna, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Quindi c'è un cambio, io definisco un po' epocale rispetto al passato. Detto questo, veniamo al PT Uomo. Il PT Uomo si è effettivamente mosso molto molto bene nei primi 2 giorni ed è diventato sicuramente, avendo già avuto questo ruolo, però in questo momento implementato, molto più importante, di unico punto di aggregazione di tutto il sistema della moda, in questo caso Uomo, al mondo. Il 47% degli espositori sono internazionali, li selezioniamo con grande attenzione con i comitati tecnici. È diventato l'appuntamento, a maggior ragione quando le cose sono complesse come adesso, più importante e irrinunciabile al mondo. E lo dico non tanto perché devo vendere il mio prodotto, tra virgolette, perché è la realtà. Ci sono più di 800 giornalisti accreditati, di cui una percentuale altissima internazionale, ci sono i più grandi, tra l'altro, fornitori degli espositori, che siano italiani o internazionali. Cioè il PT Uomo è il punto di aggregazione all'inizio di ogni stagione di tutti gli operatori del settore.
È chiaro. Ci sono 3 momenti importanti che hanno generato questa crisi, che a un certo punto ci è sembrato una cosa strutturale, se non addirittura un cambio di paradigma, perché nel momento in cui la Cina capisce che delle cose può farsele da sola, per dire così in maniera sbrigativa, che la Germania si blocca, che gli Stati Uniti mettono i dazi, e qui, Matteo, la situazione si è fatta insostenibile in qualche modo.
Si è fatta insostenibile, però in tutte queste che hai ricordato sono sicuramente i punti di debolezza, ma ci metto anche un po' il Giappone, perché comunque lo yen forte ha generato difficoltà negli acquisti, e quindi sappiamo che il Made in Italy è sempre stato un mercato di sbocco importante. A Pitti i giapponesi sono sempre venuti e sempre apprezzando la qualità e la manifattura Made in Italy, quindi chiaramente ci mettiamo anche quel fattore di difficoltà, però cerchiamo di vederlo anche in maniera positiva. Il ministro Urso in apertura di Pitti Immagine martedì ha detto da Pitti Uomo possiamo inaugurare l'anno della ripresa della moda, l'anno 2026 della ripresa della moda, e da un certo punto di vista ha portato anche, oltre ai vari strumenti di aiuto da parte del governo per la filiera, con sostegno tramite contratti di sviluppo eccetera eccetera, tramite alcuni dazi anche, cioè dei dazi sui i prodotti di basso livello che arrivano dalla Cina, i pacchetti del fast fashion, quelli che si chiamano così, con pochi euro che arrivano che inondano le case europee delle persone europee. Ma altro punto molto importante, che sabato sarà firmato l'accordo Mercosur, Europa-Mercosur, che apre a lo ha detto anche lo stesso ministro Urso, a potenziali 300 milioni di nuovi consumatori.
Questo ci arriviamo tra poco, perché è un capitolo molto importante. Però Napoleone è d'accordo su quello che dicevamo, cioè i mercati internazionali lo vediamo anche nella geopolitica, cioè vedere la competizione all'interno della NATO con la Danimarca, la Svezia ed altri paesi che schierano eserciti contro un paese, il paese della NATO per eccellenza, vuol dire che siamo dentro un manicomio geopolitico solo pochi anni fa totalmente inimmaginabile. Tutto questo ha delle ripercussioni su tutti gli aspetti industriali, produttivi, economici, ed è quello in cui voi siete dentro fino al collo, mi sembra di capire.
Allora, è certo che la geopolitica in questo momento ha condizionato consumi, ha condizionato sistemi industriali, sappiamo l'automotive, dove è andata a finire tutta la parte degli investimenti nel satellitare, sono tutte situazioni che in qualche modo sono in gran difficoltà. Però io vado su dei dati oggettivi. Fatturato parlo della moda uomo, maschile, abbigliamento, prima del Covid intorno ai 8 miliardi e 9 miliardi l'anno, fatturato l'anno scorso 11 miliardi e 8, fatturato in previsione per il 25 11 miliardi e 2. Allora, se si va su questi dati e si va anche sui dati dell'export, e più che dell'import, hai una diminuzione del 2%, 3% dell'export, un aumento del 5% dell'import, dove tra l'altro spesso e volentieri sono frati anche di lavorazioni che poi vengono perfezionate in Italia. Quindi vuol dire che è un settore con grandi capacità di reazione e di resistenza, resilienza, come si usa dire. Quindi io lo vedo meno negativo di come, cioè il sistema rimane forte, anche perché siamo unici nella fascia alta di mercato. Spesso e volentieri i dati che vengono dalla Sita Nielsen più che da Confindustria Moda parlano dei dati aggregati, quindi dei livelli anche medi, medio-bassi e anche di quelli molto alti. Noi rappresentiamo la parte alta del mercato che rimane in qualche modo di grande interesse su tutti i mercati, in particolare i mercati emergenti. Noi come PT Immagine in questo momento stiamo andando a verificare cosa si può fare sul sud-est asiatico. Sicuramente la Cina, torna a quello che avete detto prima, ha sempre vestito le persone, ha sempre in qualche modo cercato di acquisire un ruolo importante sulla moda internazionale. Aprono negozi importanti in Europa, negli Stati Uniti, però è made in China, e quel made in China non ha la capacità e la forza di penetrare nella pulsione d'acquisto del mondo intero.
Però Napoleone, mi perdoni su questo, prego, prego.
Comprano marchi italiani, e l'hanno fatto già da tempo, hanno comprato Brioni anni fa, ma non sono capaci di gestirli, pensano a grandi quantitativi, non hanno quelle capacità che abbiamo noi, che ha, come voi sapete, chiudo, nell'industria della manifattura della moda, una grandezza media, numero medio di dipendenti di 8 persone, e che però nel distretto fanno poi migliaia di persone con delle capacità straordinarie di lavoro e di qualità. Ora, questi asset, a prescindere dalla geopolitica, per il momento, per Dio, restano, pur se sappiamo c'è il cambio generazionale, problemi dei giovani, i quali stanno guardando con molta attenzione alla moda. Lo vedo, per esempio, nel Consiglio del Polimoda e nelle altre scuole che ci sono in giro per l'Italia.
Con molta lucidità, Raffaello Napoleone ha detto per il momento, cioè la cosa che preoccupa e che può spaventare noi europei, vediamo il settore dell'automotive e delle automobili. Lì sta accadendo che viene fuori una macchina che è fatta bene ed è cinese, e il consumatore europeo dice: ma io una macchina che pago 35.000 euro, invece di comprare quell'altra macchina composta da due nomi che un tempo era inglese, che però ne costa 90.000, mi spoglio di questo pregiudizio culturale, non dico più è cinese con disprezzo, e mi compro quella cinese. Per cui rischiamo di perdere quell'allure che non è soltanto, come dire, una questione di immagine, ma è anche una questione di sostanza. Ma no, fino a quando possiamo dire vabbè, ma tanto noi vinceremo perché Made in China non vince? Napoleone.
Questo è un tema sicuramente importante, con anche però un altro fatto molto significativo, che i consumi per quanto riguarda le automobili, per esempio, sono consumi che in generale non stanno aumentando ma stanno diminuendo.
È vero.
Parlo in Occidente. In Cina evidentemente sono ancora una nazione come altre.
Hanno altri margini.
Oltre alla marginalità c'è anche una funzione. Oggi le macchine si comprano meno in Europa perché si affittano, quindi credo che bisogna mettere tutti in un contesto. È certo che noi l'abbiamo persa la partita sul costo orario per quanto riguarda il lavoro. Io conosco la moda in Turchia e sono fortissimi nei cotoni, sono capaci, sono ben organizzati. Il costo orario è dai 5 agli 8 euro e noi viaggiamo tra i 28 e i 30. Allora, il grande problema è proprio la competitività di tutto il sistema, dove evidentemente ci sono oneri sociali importanti che devono essere salvaguardati, ci sono tutta una serie di vicende che probabilmente andranno rimesse in qualche modo sotto l'occhio del governo e degli organi preposti, per far sì che non si perda un certo tipo di competitività. I margini dei grandi marchi delle automobili, lo vediamo nei risultati, sono probabilmente in questo modo gli stessi che hanno le macchine cinesi, che però costano molto meno.
Ma è chiaro.
Probabilmente abbiamo un problema proprio di tutto il sistema dei discorsi di energia. L'energia per noi costa un botto.
Costa una cifra insostenibile.
Allora, abbiamo veramente delle scelte strategiche sul sistema, adesso dico in maniera generale, di tutto il sistema produttivo, che devono essere in qualche modo gestite.
Matteo Mina, aiutami a fare un'ultima domanda a Raffaello Napoleone, perché prima hai aperto un capitolo che secondo me è enorme, è quello del Mercosur.
La domanda può essere in questa direzione, visto che Anche lo stesso presidente di Confindustria Moda Sburlati ha ricordato che è lo stesso presidente dell'ICE, no? L'agenzia che aiuta le imprese italiane nell'internazionalizzazione, non solo quelle della moda. Hanno ricordato che i fondi ci sono, che ci sono soldi per l'export. La domanda è capire se anche Pitti vuole allargare un po' i confini anche in quei mercati lì del Mercosur, quindi magari con, è vero che la moda italiana fa sempre delle piattaforme collettive fra le varie merceologie, la pelletteria, le calzature, l'abbigliamento eccetera, all'estero in altre fiere. Mi chiedo se ci sono spazi per pensare a un Pitti uomo da un'altra parte, ecco, questo è proprio un po' fuori dai denti.
Che domanda per...
No, una domanda semplicissima che ha già una risposta operativa. Allora, il gruppo Centri di Finanza della Moda Italiana è una società che si chiama Ente Moda Italia, che da almeno 40 anni fa fiera all'estero e svolge questo ruolo, non utilizzando il marchio Pitti Immagine, però nel suo tempo siamo già ben radicati con un'organizzazione funzionante tutti i giorni, con manifestazioni che facciamo in Corea, vanno in Giappone, promozioni specifiche si fanno in Russia, si è andati in Kazakistan, in passato si sono fatti negli Stati Uniti, quindi diciamo che la grande attenzione di Firenze in questo caso a quelle che sono attività sull'estero. Tra l'altro voi sapete che nell'ambito del capitale del Centro di Finanza Moda Italiana, proprietà di Pitti Immagine, c'è Confindustria Moda, quindi siamo sempre stati uno strumento a supporto e sostegno. Il Mercosur è una straordinaria opportunità, i dazi sono dal 70 al 150%, spariscono quei dazi, si apre un mercato, come si è detto, di milioni di persone, dove effettivamente c'è stato anni fa, siamo andati noi come Pitti Immagine, parlo 25 anni fa, 30 anni fa, avevamo una persona che faceva le pubbliche relazioni per Pitti, aprivano i negozi italiani e internazionali, che fosse Buenos Aires, fosse San Paolo, però poi con questi dazi non vendeva niente. Allora, quando cade questa barriera, ed è questo fine settimana, apparentemente, sicuramente si apre un mercato di centinaia di milioni di persone, dove senz'altro ci siamo per poter fare delle promozioni, delle presenze e aiutare a sostenere il tutto. Oggi i sudamericani comprano o in Florida o moltissimo a Madrid, moltissimo in Spagna. Lo so dai nostri espositori che ci raccontano quanto fatturato fanno vendendo a sudamericani, per esempio a Madrid. Quindi vuol dire che ci sono delle dinamiche che ci possono mettere nelle condizioni di recuperare quello che si è perso su certi mercati. Noi ci crediamo molto.
Raffaello Polletone potrebbe lavorare all'ONU come ambasciatore per la risposta che ha dato, per quello che mi riguarda. Noi sognavamo di...
Perché sono risposte raggiungibili, una roba che si riesce a fare.
È chiaro, no, ma si scherza perché è necessario anche scherzare in momenti drammatici.
Noi piace molto fare delle cose che hanno dei risultati raggiungibili.
Concreti, è chiaro, assolutamente, misurabili. Non c'è dubbio. Esatto. Noi sognavamo di prendere il posto della Sao Paulo Fashion Week e vedremo quello che accadrà. Di sicuro si apre un mercato di 300 milioni di persone che ad oggi conta 100 milioni di euro, cioè praticamente
sì,
niente.
Poco, sì, certo.
Salutiamo Raffaello Napoleone, lasciamo.
Scordiamo l'Africa,
Non scordiamo il motore del mondo nel prossimo secolo, che sarà l'Africa. Bravissimo.
Non è marginale. Noi abbiamo fatto già affidare a Pitti l'unico grande stilista riconosciuto internazionale, che si chiama Tebe Magogu, a Pitti Uomo. Esatto. Si dimentica, però noi guardiamo anche quei mercati lì.
Interessantissimo, grazie Raffaello Napoleone.
A presto, grazie a voi, buon lavoro.
Interessante quello che diceva.
Assolutamente, poi la risposta chiaramente è quella, come dici tu, da ambasciatore, però sicuramente ci lavoreranno. È vero che come ha ricordato Napoleone c'è EMI, Ente Moda Italia, che appunto fa queste collettive, certo. E quindi sicuramente il lavoro di Pitti andrà, però la suggestione c'è, perché chiaramente se il presidente di Confindustria Moda, che è socio di Pitti, anzi socio di Centro Firenze per la Moda Italiana, la holding che controlla Pitti, e se il presidente dell'ICE Zoppas dice spingiamo, forse anche visto che Pitti è un'associazione pubblico-privata, alla fine, cioè Centro Firenze della Moda Italiana e Pitti sono pubblico-private, chiaramente il lavoro sarà fatto, però può darsi anche che invece che di Pitti Immagine si vada come Moda Italiana, e questo va assolutamente bene, si vada nel Mercosur come Moda Italiana.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'ICE, appunto l'Istituto Italiano Imprese Esteri, che adesso si chiama Agenzia ICE, l'Agenzia Nazionale per l'Internazionalizzazione,
esatto, l'Istituto del Commercio
delle
Estero
Imprese Italiane, il vecchio Istituto del Commercio Estero. Esatto. Non non c'è dubbio. Matteo Minà, un'ultima battuta, siamo veramente in chiusura, ma che PT è? Però possiamo parlare anche di cose un pochettino più piacevoli, diciamo così, oltre all'economia e alla geopolitica.
No, è un PT di grande, come dire, di grande vivacità, perché mm-hmm. le persone hanno voglia, hanno vedi anche in fortezza, foto, scatti, poi chiaramente ci sono i social e quindi PT è diventata anche l'altro lato della barricata, è quello, diciamo, della comunicazione. Si parla di sperimentazione. Io ieri ero a parlare di intelligenza artificiale e intelligenza sociale, quindi come integrare l'intelligenza sociale e quella artificiale con nei mestieri, diciamo, del manuali, quindi anche quel futuro lì. Quindi certo. PT non è solo vetrina, non è solo commercio, ma è anche riflessione sul futuro del settore. L'intelligenza artificiale è uno strumento, cerchiamo di saperlo utilizzare, e anche la moda si interroga su questo, perché la moda ha fatto degli errori, ma la moda in tanti casi è anche molto avanti, perché ne ha preso atto molto prima. Quindi assolutamente, quindi che la comunicazione, si parla di sociale, insomma è un appuntamento che invita a riflettere, secondo me, ecco, quindi va vissuto con prendere consapevolezza e riflessione e avere, diciamo, visione su anche quello che succede in tutti gli anelli della filiera, non solo il commercio e la distribuzione, ecco.
È un mondo che riguarda l'economia, la manifattura, il nostro artigianato, che riguarda tanti posti di lavoro, il nostro genio, il nostro impegno, il nostro stare sui mercati
l'arte,
mondiali,
la cultura,
l'arte,
certo.
La cultura, e questo vale sempre la pena ricordarlo, ed è un mondo che però è fatto anche di velocità, di intelligenza, di resilienza, di capacità di adattamento, che è la cosa che diceva prima Napoleone, che ci ricordavi adesso. Ci hanno fatto gli errori, ma se ne sono accorti prima.
Se ne sono accorti, poi comunque attenzione, alla fine il Made in Italy è stato sempre un processo un po' lento, poi ora è un po' più veloce, c'è la possibilità anche di, grazie all'intelligenza artificiale, di sperimentare rapidamente, perché io in un attimo riesco a passare da un disegno a qualcosa in 3D per farlo vedere, magari fare anche un prototipo in meno, quindi ottimizzare la produzione, no? E quindi anche ottimizzare i consumi, gli sprechi e l'impatto ambientale. Quindi vediamola in positivo. Io dico che ci sono, come dice, grande cambiamento, grande modifica al sistema, ma secondo me anche grandissime opportunità. Io cerco sempre di vederla in positivo.
Matteo Minà, è sempre un grandissimo piacere. Peccato dobbiamo aspettare Pitti per averti ai nostri studi, però voglio dire, almeno abbiamo quello.
Vabbè, però,
e ce lo teniamo con piacere.
Ci siamo anche durante l'anno.
Matteo Minà è un grande giornalista, lavora tra l'altro per Milano Finanza, è un docente, si occupa di moda da molto tempo, ci ha aiutato a raccontare questa 109esima edizione di Pitti Uomo, che a Firenze termina domani, poi dopo ci sarà Pitti Bimbo e Filati insieme. Sono le 9:02, tra poco si parlerà su questi microfoni di urbanistica di genere, c'è un appuntamento a Scandicci sabato, e poi School, Arte e Cinema al Centro Pecci con Irene Innocenti, tutto questo con Chiara Brilli tra pochissimo. Grazie Matteo.
Grazie a voi.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.